Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti parlando del rapporto Senza Respiro, presentato giovedì scorso a Roma presso la Sala Alpi della sede nazionale dell'ARCI. Si tratta del 21esimo rapporto di Antigone, l'associazione che da anni si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penitenziario, riconosciuto come il più importante strumento indipendente di conoscenza delle condizioni reali in cui versa il sistema detentivo italiano, frutto non solo di studio e di ricerca, ma anche di osservazione diretta. Quello che balza immediatamente all'occhio è quello del sovraffollamento, che si attesta al 133%. Come leggere questo dato e che cosa significa per il sistema penitenziario italiano, lo abbiamo chiesto al presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Ascoltiamolo.
Quel 133% è una media, quindi ciò significa che ci sono luoghi, per esempio San Vittorio a Milano, Foggia, Lucca, dove per ogni posto ci sono due detenute. E questo significa anche che questi detenuti saranno sconosciuti agli operatori. Sono anonimi, sono numeri di matricola, non sono più persone, perché non sono riconoscibili in quelle quantità. La loro difficoltà personale, le loro situazioni pregresse, le loro disperazioni, ma anche quando gli occhi ti dicono che stai per prendere scelte tragiche come suicidarsi, in realtà non vengono percepiti.
Avete giustamente messo in correlazione il fenomeno del sovraffollamento con il dramma dei suicidi in carcere, anche perché, dati alla mano, la maggior parte dei casi è avvenuta in istituti in condizioni di sovraffollamento, appunto. Il governo intende combatterlo con l'edilizia penitenziaria, ma visti i tempi lunghi, recentemente c'è stata un'apertura del presidente del Senato La Russa verso altri strumenti, come la proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata. Che ne pensa?
È fondamentale che ci sia una coscienza pubblica, collettiva e diffusa rispetto alle condizioni tragiche, perché non possiamo pensare che i detenuti siano qualcosa di altro e diverso da noi. Quella frase di Papa Francesco ce l'abbiamo ben chiara: perché non io e te? Vuol dire empatia, vuol dire immedesimarsi, vuol dire anche avere coscienza che il destino va in una direzione o nell'altra, quindi provvedimenti immediati, perché lo Stato ha il dovere di essere legale. Se lo Stato è illegale perché fa dormire le persone per terra, perché gli lascia condizioni igienico-sanitarie insopportabili, io personalmente ho visto a Sollicciano persone vivere nell'acqua per terra con il materasso in bagno, oppure ragazzini al Pratello, a Bologna, minorenni vivere nell'immondizia. Tutto questo noi non ce lo possiamo permettere, e l'edilizia è propaganda. Ci vogliono due tipi di provvedimenti: uno immediato di clemenza che liberi le galere di 8, 9, 10 mila persone, gente che ha un residuo pieno di un anno, se non esce oggi sarebbe uscita comunque fra due mesi, tre mesi, e dall'altro lato provvedimenti che diano aiuto, respiro alle cooperative, alle associazioni, affinché possano aiutare le persone fuori, perché più c'è solidarietà sociale, meno ci sarà gente che finisce in galera.
Tornando al tema dei suicidi, il 2024, anno record con 91 casi, il 2025 si avvia lungo quel sentiero, perché in 5 mesi si contano già 33 vittime. Cosa fare?
Purtroppo non sono più 33, perché mentre presentavamo il rapporto c'è stata un'altra persona che si è tolta la vita a Pagliarelle, a Palermo, quindi 34. Cosa fare? Prima di tutto almeno indignarsi, secondo assumere personale, psicologi, educatori, gente giovane. All'avvento dell'intelligenza artificiale abbiamo molto meno bisogno di gente che fa lavori inutili, e abbiamo molto bisogno invece di persone che lavorano con le persone, ma anche poliziotti, affinché ci sia un rapporto di uno a uno, una presa in carico individuale e poi telefonate dal primo giorno.
Oltre ai casi di suicidio, ci troviamo in anni record anche per le altre morti in carcere, 246 solo l'anno scorso, fatto che denuncia anche le condizioni in cui versa il sistema sanitario penitenziario, a partire dalla carenza di professionisti della salute mentale, ma anche di medici e infermieri in generale. L'ultimo grido di aiuto pochi giorni fa dai detenuti della casa circondariale di Santa Maria di Capua Vetere.
Sì, la condizione sanitaria purtroppo a volte rasenta l'abbandono terapeutico. Abbiamo conosciuto casi di persone che attendono la chemioterapia o una visita salvavita. La situazione è a macchia di leopardo. Ci sono regioni dove la presa in carico funziona, regioni dove non funziona, regioni dove le ASL si occupano delle persone con disagio o malattia psichica non solo con terapie e psicofarmaci, e regioni dove invece vediamo ASL che operano in modo burocratico mediatico, eccedendo nelle terapie farmacologiche.
Nel rapporto si sottolinea anche come il numero delle persone detenute sia in costante aumento e preoccupa il boom dei ristretti negli istituti di pena minorili, tanto che si sono dovuti prendere provvedimenti. Citiamo il caso dell'IPM di Bologna, dal quale è stato trasferito un consistente numero di giovani ospiti al carcere degli adulti, alla Dozza, una situazione che ovviamente ha delle conseguenze drammatiche sulle attività trattamentali, sul percorso di questi giovani.
Premesso che la pena per i minori dovrebbe avere solo ed esclusivamente una funzione educativa volta a prendersi cura del ragazzo, che è una personalità in crescita, la situazione è drammatica anche lì. Per la prima volta vediamo i materassi per terra in giro per i minorili italiani, effetto di una normativa propaganda, quella introdotta con il DL Caivano. Quindi a un episodio di cronaca si produce una risposta emergenziale, così come col disegno legge sicurezza, e questo produce gli effetti che vediamo: un aumento significativo della popolazione detenuta minorile, addirittura una parte messa insieme agli adulti, contravvenendo non solo alle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali, netta separazione sempre tra minori e adulti, ma anche al buon senso educativo.
E voltiamo pagina: esercizi spirituali in carcere. L'idea è venuta al cappellano della casa circondariale di Nuoro in Sardegna. Per realizzare questa iniziativa inedita si è rivolto a chi di esercizi spirituali se ne intende, cioè ai gesuiti di Cagliari, dal momento che questo vero e proprio itinerario spirituale è una delle opere più importanti di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore appunto della Compagnia di Gesù. Ma partiamo dall'inizio, cioè dal capire bene in che cosa consistono questi esercizi spirituali e come si svolgono. Ce lo spiega il padre gesuita Carlo Manunza, che ha accolto questa proposta e concretamente ha guidato i detenuti. Ascoltiamolo.
Sono un percorso di iniziazione al discernimento, cioè al dialogo con Dio, per riconoscerlo presente e operante insieme a noi nelle nostre vite. Detto con le parole di Sant'Ignazio, sono un cammino per permettere a Dio di mettere ordine nella nostra vita. Ignazio parla di liberarci dagli affetti disordinati, così da poterlo meglio lodare e servire lì dove ci chiama a vivere, cercare e trovare la felicità e la salvezza nostre e altrui. Sono in sostanza un modo di vivere meglio. In ambienti difficili come il carcere, imparare a vivere meglio e a migliorare il mondo in cui si vive è particolarmente urgente. Più è difficile l'ambiente, più è semplice rendersi conto e anche sentire il bisogno e la spinta a darsi da fare, perché il mondo va migliorando.
Era la prima volta che si approcciava a persone in misura di privazione della libertà personale. Che tipo di fede ha trovato in carcere?
Di per sé noi avevo avuto altre esperienze, anche se in delle Filippine quasi 20 anni fa, di servizio in carcere. Abbiamo trovato in tante persone una fede spesso nascosta, o meglio oscurata da tanti vicenti di vita, però una fede viva, capace di aprire e dare speranza e dignità con il suo potere divino, umanizzante e trasformante, anche in un ambiente difficile come il carcere. Lentamente, mai dopo tempo di preghiera personale, questa fede è tornata a splendere.
Il punto fondamentale è stato quindi guidare e promuovere la preghiera personale, ci diceva. Come ci è riuscito in carcere? Immaginiamo che sia più semplice riuscire a far vivere ai detenuti momenti di preghiera comune, interpretandoli anche come momenti in cui si fa comunità.
Come nella chiesa, anche in carcere, nella preghiera insieme, è più facile entrare nella lode, cioè nella gioia per la presenza di Dio in mezzo a noi, nelle cose della nostra vita. Tuttavia, spesso manca un allenamento, un esercizio appunto, a permettere che quello che viviamo insieme, la scoperta e il gusto della presenza e dell'amore di Dio, permei la nostra vita ordinaria. È bastato prima di tutto proporre alle persone l'obiettivo di ricordare che questa potenza permeante della fede e liberante è una potenza possibile a portata di mano, e poi offrire un metodo per esercitarsi e lasciare che Dio lo rendesse effettivo, concreto, che qualcosa si è svegliato.
L'obiettivo di questi incontri era stimolare la preghiera al di fuori delle occasioni dedicate. È un obiettivo raggiunto? Qual è il feedback dal carcere?
C'è stato bisogno di tempo, di pazienza, di lungimiranza e di flessibilità. Tutti ingredienti che hanno reso possibile ricordare, far toccare con mano, che questo potere di illuminare la notte può essere riconosciuto, assecondato e fatto crescere, fino appunto a trasformare un'esistenza personale prima e comunitaria poi. I risultati però ci sono stati. L'inizio della trasformazione si è visto.
La dimensione spirituale della vita che viviamo, l'avvicinarsi al Signore, scegliere di camminare con Lui ringraziandolo dei suoi doni. Come comunicare questi contenuti in carcere e farli vivere davvero pienamente?
Il canale principale è stata la testimonianza, con i gesti, con il saper attendere. Il primo gesto, forse il principale, è stato quello di saper attendere, saper adattare. Da un lato, senza privare i nostri compagni di strada della ricchezza a tratti impegnativa per gli esercizi spirituali, di dedicare il tempo quotidiano ognuno per il conto suo. Dall'altro lato, e al tempo stesso, senza fare di queste sfide qualcosa di troppo alto, un muro che scoraggia, tutto questo diventa testimonianza di ciò che Dio già fa con te, ovviamente a condizione che tu glielo lasci fare per primo nella tua vita e nella tua preghiera personale. Perciò il primo modo di comunicare la dimensione spirituale anche in carcere è vivere nella propria vita dedicando a Dio quel tempo, la preghiera personale, e se questa è preghiera vera, allora prima o poi non può non muovere le mani per il servizio e non può non venire fuori.
In base al suo giudizio, questa esperienza così originale in carcere si può replicare ed è un modello esportabile in altri istituti?
Sia in altri istituti carcerari, sia anche e soprattutto, partendo dalle carceri, all'esterno, attraverso il servizio dei volontari. Riconoscere beati i poveri a fonte di salvezza e di felicità vera, da cui nulla può separarci. È una pienezza di vita, il servizio al povero, come chi sta in carcere, aiuto enorme a scoprire la pienezza della vita, a toccarla con mano in tutta la propria esistenza.
E cambiamo argomento. In questi giorni si celebra il giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Con l'occasione andiamo a Brescia, nella casa di reclusione di Verziano, dove si svolge regolarmente un appuntamento un po' particolare, un laboratorio teatrale per le persone detenute, aperto anche ai loro figli e alle loro famiglie. Il progetto nasce nel 2011 da un'intuizione della Cattedra di Teatro Sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, in collaborazione con la direzione dell'Istituto di Pena, e si chiama Fragili Legami, proprio a sottolineare quanto per sua natura il carcere sia un luogo dove i legami familiari ed affettivi troppo spesso vengano recisi. Così da qualche anno a questa parte ci si ritrova insieme per questi appuntamenti di teatro sociale, che è un tipo di teatro particolare in cui si fa un percorso insieme che non è detto sfoci in una performance, ma in cui è importante la relazione, proprio come nelle famiglie. Ci spiega tutto Carla Coletti, operatrice teatrale che da anni segue il laboratorio in carcere.
Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora.
Di fatto il carcere rende difficili le relazioni con l'esterno, rende difficili le relazioni con la famiglia e con gli affetti più cari, proprio per com'è il sistema detentivo. Questo aggrava le situazioni delle persone che poi devono passare un periodo di reclusione, perché chiaramente non potendo appoggiarsi ai familiari, ai figli, agli affetti, e allo stesso modo non potendo essere di riferimento per le persone che sono fuori, appesantisce le persone dentro, no? E fa fare loro ancora più fatica nel percorso di trattamento, di riabilitazione che in teoria dovrebbero fare.
E infatti quello che è nato come un normale laboratorio per detenuti negli anni è diventata un'attività aperta alle famiglie e soprattutto ai figli dei detenuti stessi. Come si svolge il tutto nel concreto e cosa rappresenta questo irrompere della vita esterna dentro il carcere?
Il laboratorio di teatro sociale appunto inizia con un laboratorio normale in cui partecipavano le persone recluse, uomini e donne. Da subito ci siamo accorti che il tema della famiglia era un tema che risuonava tantissimo, e quindi insieme alla direzione abbiamo provato a capire come potevamo trattare in maniera sempre più ampia il tema delle relazioni e delle relazioni con l'esterno. Da circa 7-8 anni i figli e le figlie dei detenuti possono entrare e partecipare al laboratorio insieme ai propri genitori.
Il tema della genitorialità dunque è emerso con forza. Infatti voi dite che quello che rende unica la vostra esperienza non è aver introdotto un servizio di attività artistica, ma che sia stato lo stesso spazio artistico a raccogliere bisogni ed emergenze, ad attivare le risposte. Cosa significa?
Di solito sono i servizi sociali, psicologici, educativi che eventualmente inseriscono un altro approccio che può essere artistico, dove poter avvicinare altri linguaggi ed esprimersi in altri modi. In questo caso invece il paradigma è assolutamente al contrario. Il laboratorio di teatro sociale ha fatto sì che noi operatrici abbiamo potuto raccogliere dei bisogni e abbiamo poi rilanciato su dei servizi educativi e psicologici, sempre in supporto alla genitorialità, con la possibilità di momenti più educativi, sia di gruppo sia individuali, e da qualche anno un lavoro sulle donne vittime di violenza.
Il teatro in carcere è terapeutico per i ristretti per molti aspetti, vogliamo ricordarli?
Secondo me è terapeutico sempre, perché anche solo vedere uno spettacolo di teatro ci permette di vedere qualcosa che è diverso da me, qualcosa che risuona in me, perché può fare da specchio a quella che è la mia esperienza. Il teatro sociale aggiunge un pezzettino in più, si concentra sul processo, non è indispensabile arrivare a una performance, ma insieme facciamo un percorso dove insieme decidiamo quali sono i temi che vogliamo trattare, quali sono le forme in cui vogliamo raccontarli, e questo consente alle persone che frequentano di raccontare e di raccontarsi, e questo ci permette di lavorare tanto sulla relazione, di vedere le persone che sono in carcere, di mostrarsi al di là del reato, il padre, il fratello, l'amico. Allo stesso tempo consente a noi di creare delle relazioni.
Questo progetto trasforma un luogo di vuoto e di assenza in un luogo di legami e riconnessioni. Cos'è il teatro sociale per lei?
Dico sempre un po' provocatoriamente che il teatro sociale è magico. Questo provare insieme, a raccontarsi insieme, consente alle persone di mostrare altri lati e partire da quelli. Un nuovo inizio, soprattutto nelle persone che sono genitori, riescono a dare priorità a quell'aspetto della loro vita e aiuta queste persone a provare a fare scelte diverse.
Come quando dici si vedrà, come fai con una novità.
E restiamo a teatro, perché per la prima volta dopo 3 anni di repliche all'interno della casa di reclusione di Milano Opera, il dramma della caverna esce dalle mura del carcere e sarà rappresentato lunedì 9 giugno al Teatro Asteria della città. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione tra il Municipio 5 del Comune Meneghino e dalla direzione del carcere, che hanno siglato un accordo sulla valorizzazione del lavoro di pubblica utilità. Ci racconta questa storia Elisabetta Genovese, consigliera municipale e delegata ai rapporti con gli istituti penitenziari.
È stato un lungo lavoro per arrivare a questo risultato. La prima volta che abbiamo assistito a questa pièce teatrale è stata proprio in occasione di un consiglio di municipio, dove il primo momento è dedicato ai cittadini, e i nostri cittadini in quel caso erano proprio le persone detenute che hanno portato questa rappresentazione teatrale, che è stato un po' uno sconvolgimento per tutti noi dell'anima, perché nessuno di noi aveva mai approfondito il tema del pensiero e delle persone all'interno del carcere, dell'umanità, delle emozioni, della sofferenza che vivono quotidianamente. Abbiamo sentito forte la voglia di riscatto.
L'idea nasce nell'epoca buia del Covid, poi prende forma il testo, scritto e diretto dai ristretti della compagnia Anime Sospese, sì, che è una rivisitazione del mito della caverna di Platone, sì, e che mette al centro temi quali il cambiamento e la dignità ritrovata. Come mai sono emersi proprio questi argomenti?
C'è quasi un tabù nei confronti delle persone una volta giudicate e messe dentro il carcere. Questa pièce teatrale porta proprio alla luce la persona che è al centro del dramma della caverna.
Il teatro è parte integrante del vostro progetto con la Casa di Reclusione Cittadina. Perché è importante, soprattutto in un contesto come il carcere, secondo lei?
Io credo che il teatro sia una forma proprio di supporto e di aiuto a tirare fuori quello che uno ha dentro, di rompere la timidezza o il disagio di portare fuori i temi della propria persona. Quindi credo che questo sia un modo efficace per far conoscere le persone e il loro vissuto all'interno, anche perché sono attori di loro stessi.
Nell'ambito dell'accordo siglato tra l'amministrazione e il carcere ci sono anche altre iniziative, ce le presenta, e quanto è importante fare rete per ottenere risultati importanti come questi?
Le altre iniziative sono assolutamente di volontariato all'interno delle nostre manifestazioni. Abbiamo la festa dello sport, dove chiediamo proprio da parte della casa di reclusione persone che vengano a fare volontariato all'interno delle feste, proprio per inserirli nel territorio. Si danno da fare negli allestimenti, nelle attività sportive, poi facciamo la festa delle associazioni, vengono a conoscenza di tante realtà, sia le persone detenute che le associazioni dell'attività che fanno queste persone. Si danno molto da fare perché vogliono far vedere proprio il loro desiderio di riscatto. Da 2 anni a questa parte li portiamo anche alla Milano Marathon, e in genere siamo alla consegna delle medaglie, un atto tutto bellissimo, perché si respira un'atmosfera di felicità incredibile, di grande energia, e loro stessi ne fanno parte, e credo che siano dei bei risultati che ritornano poi a loro. Concretamente gli viene dato un attestato di partecipazione. Oltre all'uomo ci sono anche intorno a loro famiglie, una vita intorno che aiuta loro stessi a rimanere attaccati a questa trasformazione.
C'è un ultimo passaggio da sottolineare: il ricavato dello spettacolo pubblico sarà devoluto a due associazioni che si occupano di progetti socialmente utili a beneficio della collettività, la Onlus Comunità Oklahoma e iUtility, gli ultimi che aiutano gli ultimi dunque.
E anche questa è la particolarità di questo teatro: da cose diventano risorse, quindi per loro è molto importante questo, perché pur essendo all'interno del carcere riescono a dare un contributo al sociale e alle società. Loro proprio richiedono che venga devoluta ad associazioni del terzo settore. Io vorrei dare una nota anche di attenzione che il municipio fa anche per gli agenti di polizia penitenziaria, perché vogliamo cercare di avere attenzione anche coloro che quotidianamente vivono il disagio delle persone detenute.
E ora qualche notizia in breve. Promuovere la cultura penitenziaria supportando i diritti dei detenuti e il loro reinserimento rappresenta un modo per proteggere anche la salute degli agenti di polizia penitenziaria e prevenire eventuali abusi. Lo ha messo in luce una ricerca condotta da un team del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Parliamone insieme, dialoghi sulla partecipazione attiva e la legalità, è il libro presentato giorni fa presso il Centro Civico Le Granaglie di San Gimignano, in provincia di Siena. L'incontro rientra in un progetto che coinvolge alcuni detenuti della casa di reclusione di Ranza in città, impegnati in un percorso di riflessione sulla legalità e il rispetto reciproco. La violenza del e nel carcere è stato il titolo del convegno interdisciplinare che si è svolto giorni fa a Napoli. Nell'occasione è stato presentato un protocollo in materia di accertamenti medico-legali in caso di eventi traumatici occorsi ai ristretti presso gli istituti di pena ricadenti nel territorio di competenza. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Thank you. la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore. E quindi urliamo le cose come stanno, perché il silenzio fu il danno e continuerà a bruciarci mezza vita. E per paura di questa città ci sottraemo alla felicità, ma noi abbiamo vinto già. Ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze sotto un tatuaggio nero. Nome di una madre, tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è già, per tutto quello che faremo noi. Abbiamo vinto già. Marceremo per le strade per difendere un diritto. Marciremo nelle carceri se amare è un delitto. Perché il nostro sangue ha già vinto. Come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio. E ci alzeremo tutti in piedi, stanchi morti abbracciati, ubriachi delle lacrime mai piante. E per paura della vostra pietà ci sottraemo alla felicità, ma noi abbiamo vinto già. Ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze sotto un tatuaggio nero. Nome di una madre, tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è già, per tutto quello che faremo noi. Abbiamo vinto già.
Bere per dimenticare è una fake news. Se bevo i miei ricordi nuota non è rum. Tanto puoi fare la vita sana, non ti cancellerai i tattoo né la brutta fama. E mi rifiuto di pensare solo ai money, anche se ne ho fatti più di chi mi dava nel fallito già alle superiori. Quanto sono necessarie le canzoni, lo sanno quelli che han passato l'adolescenza da soli. Troppo grasso, troppo poco bianco, troppo malinconico. Oggi odiano Mohamed, ieri odiavano Calogero. Troppo introverso, sei da ricovero. E poi fanno gli inclusivi se non sei troppo povero. A noi non serve sciabolare lo champagne con la gold card sui social club, e la tua opinione ci finisce nello spam. Noi
abbiamo vinto già. Ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze sotto un tatuaggio nero. Nome di una madre, tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è già, per tutto quello che faremo noi. Abbiamo vinto già.